Invito a parlare che si era prenotato l'avvocato Sorrentino.
Sono vecchio e quindi ricordo e condivido, ho seguito con interesse tutto, ma ho avuto un momento di empatia con D'Amico quando ha fatto un brevissimo excursus storico partendo da sé, perché il suo è stato un intervento umano e atecnico, dove c'è solo una piccola lacuna, perché dice, ripetendo con Socrate, so di non sapere, e però forse gli mancava, dice, quindi tendo al vero sapere. E lui parla di sé ai primi anni 70 e dice, anche quel partito di sinistra odiava o contrastava, non riconosceva comunque gli omosessuali. Io ero in quel partito di sinistra, che era il Partito Comunista Italiano, ed è vero, scontavamo quel ritardo culturale, però bisogna anche contestualizzare che eravamo un'altra epoca, uscivamo da grandi sommovimenti, una società che stava crescendo in un certo modo, ma fu una lacuna, era un vulnus che è stato recuperato. Detto questo, però, vengo all'oggi e dico che questo dibattito odierno non credo sia stato preceduto da altri dibattiti, e credo che vi è stato fino a 15-20 giorni fa un silenzio assoluto su una proposta, un disegno di legge che riguarda aspetti intimissimi della persona umana. E per giunta un leader di un partito cosiddetto di sinistra, ma insomma io sono un vetero e non mi pare di sinistra, dice si deve approvare ora così com'è. Allora questo mi fa cadere le braccia, perché io, appunto, avendo un poco di esperienza, ricordo che nel 74 quel partito comunista che non voleva il referendum sul divorzio, perché aveva il problema del rapporto storico e antico col mondo cattolico, giusto o sbagliato che fosse, però poi si mobilitò e ci mobilitammo allo spasimo, ma tutta la società fu coinvolta in un dibattito di massa eccezionale. Oggi i tempi sono cambiati, nessuno può pretendere che qui su questo tema si doveva sviluppare un dibattito di massa, ma almeno un piccolo dibattito. E c'è chi si incazza perché non si deve parlare di nulla. E il disegno di legge è così, o prendi il pacchetto così o niente. Io oggi ho registrato invece una serie di critiche che sono demolitorie del decreto Zan, demolitorie o al più modificative. C'è qualcuno che dice, vabbè, così perché c'è un interesse superiore. Eh sì, l'interesse c'è, e io sono d'accordo che anche se è un tema che ha una preminenza di tipo culturale, antropologico, sociologico, filosofico, eccetera, e tuttavia la norma penale esiste per adiuvare, non per sostituirsi, perché poi giustamente qualcuno ha detto c'è il panpenalismo, questa è una società che quando non riesce a fare nulla facciamo la norma penale, aumentiamo le pene e siamo a posto con la nostra coscienza, non concludendo niente, perché non si risolve il problema, lo si potrebbe addirittura aggravare. Io ho seguito con interesse i primi interventi tutti, poi Michele, la collega, la prima, che ha posto una serie di interessantissime e puntuali obiezioni sugli articoli 1, 2, 3 e 4, c'è su tutto, perché dopo il 4 c'è niente, c'è il 7 e ci veniamo. Per questo ho portato la legge sulla, il disegno, dico la legge, il disegno che disegna male, è un disegno che disegna male su questioni di delicatezza estrema. L'ultimo intervento, anche Giuseppe ha posto problemi ma grossi che riguardano il ruolo della famiglia, della scuola. Michele ha detto sì, ma i soldi non sono previsti, cioè come si muove l'istruzione, la cultura all'interno delle scuole con ragazzini piccoli. Ci vuole gente che è preparata, che fa della formazione, chi la paga? Se non è detto niente dobbiamo ricorrere ai privati, allora può darsi che ci sia un disegno, ora ci vuole, sottostante, che è da tamponare subito, perché è molto pericoloso, molto pericoloso. Qui è una questione che lo Stato, che ritiene di educare, e su questo potremmo dire tanto, perché a scivolare nello Stato etico non ci vuole molto, non ci vuole molto, a causa di una iperdefinizione. Iperdefinizione che corre il rischio di lasciare fuori altri soggetti, il malato, e il disoccupato, il disgraziato, il fragile, ma sono categorie che devono essere tutelate ugualmente, o come diceva un collega, l'ingiuria che è uscita fuori rientrerebbe nel nostro ordinamento a causa di... Io ho appreso tante cose in un senso o nell'altro questa sera. Ho appreso anche che se uno prende a bottigliate due gay non ci sono problemi, perché aspettiamo la legge, in ora non possiamo intervenire. Ma chi l'ha detto? Ma perché dobbiamo arrivare a questa provocazione, che non è una provocazione? Lorenzo, so di essere ospite e devo essere breve, lo capisco, Lorenzo parlava di una norma fondamentale che è stata qui sottoposta a critica, che è l'articolo 1 lettera D, che messa tra parentesi questa crolla tutta la legge, ci siamo capiti, no? Lorenzo diceva, ma invece è importante, io ritengo che lo sia, anch'io ritengo che lo sia, ma Lorenzo diceva, e voi sapete sulla nostra pelle cosa, sulla pelle di chi vive questi problemi, che possono essere anche drammi, che c'è un percorso lungo da affrontare, che va fatto con serietà, con coscienza, con dolore, con sacrificio. E ha ragione. E allora io vi leggo l'articolo 1 lettera D, perché è un articolo molto complesso. Dice: per identità di genere si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'avere concluso un percorso di transizione. E qui si apre un problema, secondo me, giuridico, ma manco di grande interpretazione, perché dicevano gli antichi, gli antichi dicevano in claris non fit interpretatio, indipendentemente, è un avverbio che dice non è necessario che io concluda il percorso di transizione, quando abbiamo appreso da Lorenzo che il percorso di transizione si deve concludere, è lungo, eccetera eccetera. No, ma pure ci vuole la sentenza per la transizione. La legge dell'82 parla... No, scusa, la legge dell'82 parla di sentenza passata in giudicato. Poi viene integrata ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione dicendo non è più necessario l'intervento demolitivo o modificativo, giustamente, ma rafforza l'esigenza di fare un percorso serio sul piano psicologico, psichiatrico, eccetera. Qui di fatto c'è un'abrogazione, una sorta di abrogazione implicita della legge 82, e può trovare ingresso qualunque tematica. E allora, io penso che ci sia l'obbligo di pensarci, scusando il bisticcio, no? Di pensarci. Diceva Giuseppe, dicevano molti, diceva, vabbè, ma insomma, esiste pure questo bicameralismo che abbiamo difeso 5-6 anni fa, e approfittiamone. Non c'è l'esigenza di... guardate che esistono proposte di disegni e proposte di legge dal 96. Quella di Rendola, la prima, anche Scalfarotto nel 2013 ne fece una essenziale. Omofobia e transfobia. Aveva solo due articoli, rapidissimi, non è stata approvata perché la destra verosimilmente non volle, c'era una diversa composizione del Parlamento. Non è solo, io credo, la collega che ha aperto i lavori ha posto una serie di problemi tecnici, qua siamo di fronte a una norma giuridica, non siamo un manifesto sociologico, un trattatello filosofico, siamo dinanzi a una norma giuridica e quindi dobbiamo fare conto con questa, la nostra interfaccia è la norma giuridica, vale, non vale, è perfettibile, è una schifezza, dobbiamo andare comunque ad approvarla così. Certo, lo possiamo fare, ma ci sarà un'esplosione di ricorsi, di denunce, che no, il nostro paese non ne ha bisogno di questo. Noi siamo il paese in cui il facile lo facciamo diventare difficile attraverso l'inutile. Ma ce ne vuole, ce la mettiamo tutta, quando invece dovremmo andare non a semplificare, che è un termine brutto, ma dovremmo andare a migliorare, cioè a creare un altro apparato ordinamentale in cui una legge che tuteli l'omo, che condanni l'omofobia, la transfobia, la transfobia, sia, è necessaria, non c'è dubbio, perché è un supporto all'intervento culturale che deve essere primigenio. E poi perché questa legge, l'articolo 4, non è solo un problema di reato di opinione, è un problema che c'è una violazione dei principi costituzionali in materia di diritto penale, che dicono che ci deve essere una sufficiente e ricercata determinatezza che vale in due direzioni, nei confronti dei cittadini che devono sapere dove è illecito e dove è l'illecito per comportarsi, e per il giudice che dobbiamo sgravarlo da attività interpretative assolutamente sovrabbondanti. E questo articolo è stato esaminato. Io volevo aggiungere soltanto, oltre quelle famose condotte legittime, la collega ne ha parlato rifacendosi a Flick, eccetera, e sono queste condotte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori e violenti. E su questo non idonee possiamo discutere anni, ci saranno ricercatori, borse di studio, avvocati, avvocatici, giudici, tutti affannati a dire cosa è idoneo, ma fino a che punto è? Ma non basterebbe cambiare dire anziché dirette? Dirette significa che io mi organizzo per discriminare, per istigare alla violenza, eccetera. È tanto difficile introdurre, no? Ci vogliono tempi lunghissimi? Non credo. Quando c'è la volontà politica si fanno leggi importanti in 15 giorni, 20 giorni. Dopodiché, articolo 7, quello che riguarda, io non dico neppure, che sono una notazione di costume giuridico, che la rubrica del 604 bis viene sostituita da, era prima propaganda e istigazione, l'istigazione. Quindi la propaganda si legava concettualmente, ontologicamente all'istigazione. Oggi invece propaganda di idee si lega alle idee, già è diverso propaganda di idee e istigazione. Propaganda di idee fondate, insomma, è la rubrica più lunga. Vabbè, l'articolo 7 vi risparmio, ma insomma parla che bisogna organizzare, contrastare i pregiudizi, le discriminazioni. Ora, i pregiudizi si possono contrastare con una norma penale, i pregiudizi si contrastano con un'attività culturale. Grazie.